Il mio nome è Dario Vignali. Nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali. E in questo podcast documento il nostro percorso.
Che dici del cambiamento di Instagram? Sta dando più spazio ai contenuti video? Ma io penso di sì. Diciamo che è una scelta obbligata per andare un po' contro quello che è, quella che è la crescita di TikTok. Quindi sicuramente Instagram sta dando molto spazio a tutti quelli che sono i contenuti brevi di Reels, più che altro. Il GTV è ancora un'opportunità, però non l'ho mai vista come uno strumento straordinario per chi desidera mettersi in video e fare video, perché non è l'ecosistema di contenuto giusto. Come dico sempre, ogni social network ha la sua anima, no? Il suo perché, il motivo per cui viene creato. Instagram non nasce come social network dedicato ai video, e penso anche che la spanna d'attenzione delle persone media sia molto bassa rispetto a quella che ritroviamo invece in altre piattaforme come YouTube. Quindi sì, Instagram va bene per fare video, dà più visibilità ai video se si vuole fare video di pochi secondi come i Reels, però se dovessi mettermi a fare video oggi di certo non sceglierei Instagram come piattaforma. Di contro, tra l'altro, YouTube penso che stia vivendo un nuovo momento di forte crescita, soprattutto nel nostro paese. Già l'anno scorso dicevo questo sarà l'anno di YouTube, e lo è stato. Quest'anno invece è l'anno di YouTube per tutti quanti, cioè l'anno scorso è stato l'anno per chi faceva sul serio, voleva buttarsi, aveva intravisto qualcosa in YouTube. Quest'anno sta diventando invece l'anno in cui YouTube sta diventando una piattaforma straordinaria a tutti gli effetti per chiunque abbia qualcosa da condividere e per chiunque sappia fare contenuto long form e che abbia una competenza o qualcosa da raccontare. E penso che sia una piattaforma ben migliore rispetto a ciò che si può fare su altre piattaforme. Ciao, posso chiedere perché se carico un video su Facebook lo vedono almeno 10.000 persone, se carico su YouTube arrivo al massimo 1.000, che differenza ci sono? Allora, numero uno, sicuramente il numero di iscritti che hai. Cioè, se hai 100.000 iscritti su Facebook e 1.000 su YouTube, mi sembra abbastanza normale. Il secondo motivo, però quello più importante, è che l'algoritmo traccia i video e le view dei video in maniera completamente diversa. Un video, una view su YouTube vale almeno 10, 20, 30 volte una view su Facebook, per un semplice motivo, che Facebook conteggia tra le view anche tutti gli autoplay. Quindi se una persona sta scrollando il proprio feed di Facebook, vede un video, inizia il video ma lui continua a scrollare e quel video non viene viene conteggiato su Facebook come view. Quindi in realtà le view su Facebook contano veramente poco. In più, tornando all'argomento di prima, su YouTube l'attenzione delle persone è molto più alta, quindi l'attenzione che ti danno a un contenuto video e il tempo che passano con te vale molto di più rispetto a quello che viene impiegato su Facebook. Scusate, sto leggendo mentre rispondo alle domande. Com'è stato salire di nuovo su un aereo? Beh, dopo 8 mesi che non volavo è stato veramente... Non mi è mancato così tanto. Cioè, a parte che a me non manca mai volare. Cioè, a me volare piace quando so che sto andando da qualche parte per una nuova esperienza. Quindi è ovvio che se parto, non lo so, per Bali, l'Indonesia o l'Asia, sono concitato, entusiasta del viaggio, e anche il semplice volo di 10 ore mi passa, mi piace, perché è un momento per me stesso, per leggere, dedicarmi alle cose che mi piacciono, scrivere molto spesso. Per me le ore passate in volo spesso sono un'ottima occasione per fare deep working, perché è quel tipico momento in cui hai poche distrazioni, solitamente non compro l'accesso ad internet, e quindi ho più tempo per pensare, per scrivere, per prendere appunti, per progettare il futuro. E sicuramente i voli oceanici mi piacciono proprio per questo, ovviamente uniti al fatto che di solito quando fai un volo oceanico è perché stai andando in qualche paradiso tropicale. Invece tutti quei voli, no? Quando abitavo a Barcellona, mi manca tantissimo Barcellona, quando abitavo a Barcellona dovevo fare sempre avanti e indietro Milano-Barcellona, Barcellona-Bologna, quelli non mi mancano per niente. E tra l'altro da quando c'è stato il Covid ci siamo abituati a girare in macchina molto di più, anche perché col Covid abbiamo allungato molto di più il tempo dei nostri spostamenti, quindi tecnicamente magari se andiamo in un posto ci andiamo per starci almeno 10 giorni, 20 giorni, un mese, e quindi ha anche senso avere la macchina, no? Per esplorare di più. Se ad Alghero fossimo andati senza macchina non avremmo visto praticamente niente. E volendo e dovendo viaggiare in macchina ci siamo abituati a prendere le navi, e vi devo dire la verità che le navi in realtà sono pazzesche, perché anche lì ti prendi una bella cabina, stai, ovviamente se uno lo fa una volta all'anno vai in ponte, è bellissimo anche stare sotto le stelle d'estate, però insomma se ti abitui poi prendi la cabina, e anche lì è un momento perfetto anche per cazzeggiare. Per una volta nella vita non puoi far niente, sei in mezzo al mare, non c'è la connessione e ti godi il momento. Allora, vediamo se c'è qualche domanda di marketing e business. Pier chiede: quale trasformazione può portare alle persone uno youtuber che vlogga in una città piccola poco raccontata su YouTube? Per esempio, potrebbe essere portare più valore alle persone della città. Oh, sì, Pier, però non lo vedo come... cioè, se la raccontiamo e parliamo in ottica business, non lo vedo come uno strumento straordinario, perché comunque alla fine il pubblico si limita alle persone che abitano nella tua città, e sicuramente se è una città piccola non sono tanti giovani, e quindi anche il pubblico potenziale è ovviamente, diciamo, non grande, quindi difficile crescere. Però ci sono tanti risvolti, anche idee creative che possono essere forti, tipo uno dei ragazzi che ci segue, che segue Marketers, Paolo Ninci, contadino digitale. E no, vedete come una cosa che apparentemente potrebbe interessare a pochi, che apparentemente potrebbe avere poco a che fare col digital, crea questo connubio, questo mix interessante che poi rende molto attrattivo il personaggio. Quindi sì, uno in realtà potrebbe anche fare un canale dedicato a com'è la vita nelle piccole città, i luoghi comuni, le cose divertenti, tipo le cose che fanno ridere del vivere in un posto piccolo. Però poi capisci bene che può essere un ingrediente o comunque un mix interessante, ma per crescere molto, io dico sempre, non è il daily vlogging che ti fa crescere, non è raccontare la tua vita, è raccontare la vita degli altri. Questo è un ragionamento molto importante. Quando guardo i video, non lo so, di alcuni miei amici, prendi Emmalloru. Emmalloru è un grande, Emmalloru sa fare dei video che raccontano la sua storia, ma non raccontano solo la sua storia, raccontano la storia delle persone che lo guardano. E questo è forse lo strumento più potente, grazie per i like, più potente in assoluto che si possa fare quando si fa daily vlogging. Non è raccontare la propria vita il daily vlogging, è raccontare un'emozione, raccontare uno scenario, raccontare un'esperienza, raccontare un momento di vita che fa emozionare anche colui che guarda, perché anche lui in qualche modo si ritrova nelle tue parole. E questa cosa la puoi fare in un piccolo paese come in una grande città, non è importante dove sei. Quindi sì, questo secondo me è lo spunto più importante che ti posso dare. Ciao ragazzi, dice Ida, Super Darione dice Pierpaolo, grande Pierpaolo, Mauri è con noi, buon dissocio, spacca tutto Milano, grazie Mauri. Ciao Dario, secondo te dov'è un gap nel mercato della formazione? Ma un gap nel mercato della formazione, mi viene difficile pensare il gap per un semplice motivo, che lavoro in questo mercato e il mio lavoro è colmare i gap, quindi se c'è un gap che non ho colmato è un errore. E quindi mi è anche difficile pensare a cose che non ho fatto, perché il mio lavoro è proprio intraprendere tutto ciò che posso fare e che mi viene in mente. Di questo però possiamo riflettere invece sul futuro, di quelli che saranno i gap futuri. Se un gap futuro molto potente sarà quello tecnologico, che a me spaventa molto, no? Vi provo a rendere partecipi di questo ragionamento. Se domani arriva un istituto di formazione che ha i finanziamenti, che ha i soldi, che ha il budget per riuscire a fare qualcosa di straordinario, diciamo fa terra bruciata a tutti gli altri. Che cosa significa? Immaginatevi un futuro in cui un'azienda come, non lo so, Mondadori, Sky, Mediaset decide di intraprendere lo sviluppo di una piattaforma tecnologica in cui magari attraverso la virtual reality le persone hanno la possibilità di sedersi sul divano e avere la sensazione di avere una classe e un docente davanti a sé. Allora capite bene che questo sviluppo tecnologico, questa innovazione va a creare una problematica per tutti coloro che sono docenti e sono anche competenti e sono anche bravi, ma non hanno l'accesso a una tale tecnologia. Perché comunque per avere l'accesso a una tale tecnologia devi avere uno studio di registrazione costerà sempre di più. È un po' quello che è successo negli anni nel mondo offline, cioè anni e anni fa non esistevano le accademie, non esistevano magari gli istituti di formazione, le persone, chiunque poteva fare formazioni formando le persone in famiglia, formando il proprio nucleo familiare, c'erano i cosiddetti saggi. Poi la formazione si è strutturata, è diventato un business, è diventato un modello ed è cresciuta sempre di più e improvvisamente è stato necessario avere delle aule, avere degli spazi, affittare. Cioè finché non è nato internet era impensabile poter comunicare a migliaia di persone o avere migliaia di studenti. E più internet si strutturerà, più questa cosa tornerà ad esistere, a sussistere anche nella rete. Quanta più tecnologia renderà strutturata l'offerta formativa, ma come della formazione potremmo parlare di qualsiasi mercato, quanto più sarà difficile per il singolo intraprendere e accedere a qualsiasi mercato solamente con le proprie forze. Questa è una cosa che mi fa paura. Mi fa paura perché in realtà la bellezza di internet è sempre stata dare a chiunque la possibilità di far sentire la propria voce, ma quando l'efficacia della propria voce dipende dalle tecnologie e non si è proprietari delle tecnologie e non si ha il budget per accedervi, diventa un grande problema. E sicuramente questo sarà il grande gap del futuro ed è anche il motivo per cui io dico sempre, non so se avete letto l'articolo che ho scritto sul mio blog, che io trovo molto importante, provocatorio, che si chiama "Il marketing sta morendo", la mia riflessione è proprio questi sono, secondo me, gli ultimi anni in cui ci si può buttare su internet con quell'intraprendenza genuina e quella semplicità che in qualche modo ci può riguardare tutti quanti. Torno a leggere un po' i vostri commenti. Magari VR coinvolgendo un po' tutti, un'Academy VR. Oppure altre tecnologie che mi vengono in mente sono gli ologrammi. Perché noi tutti parliamo di virtual reality, ma non è detto che sia quello il futuro. Magari il futuro è la virtual reality all'interno delle proprie case. Cioè non il visore, ma una realtà aumentata, un programma, un hardware, una macchina, uno strumento che tu lo avvii e ti fa apparire il docente ologrammatico, quindi tridimensionale, davanti a te, e quindi hai questa esperienza di formazione. Adesso parliamo di formazione, ma potremmo parlare di qualsiasi cosa, potremmo parlare di functional training, di allenamento, di personal training, di formazione sul lavoro, di qualsiasi argomento. Poi vediamo un po' di altre domande se ci sono. Andiamo giù, grazie mille, grazie per i consigli, pillole marketers da ascoltare, dice Francisca. Anam, hai visto, ora ho imparato il tuo nome, ciao Anam, grande, come stai? Dario, mi rendo conto facendo i tuoi corsi che ciò che conta è il 90% il mindset e per il 10% la competenza, me lo confermi se hai un giusto mindset oggi, ogni competenza si assume in breve tempo? È una domanda interessante. Io non penso che il mindset ricopri il 90%, penso che ci sia una piramide di valori, di cose importanti in ogni argomento di cui parliamo. Nel marketing parlo sempre di quanto sia importante avere ben chiara la piramide identità, comunicazione, marketing. Allo stesso modo invece quando si parla di imprenditoria mi rendo sempre più conto che la piramide è mindset, perché se ci manca il mindset è impossibile arrivare da qualsiasi altra parte. Il mindset non è essere motivati, ma il mindset è nutrire il sistema operativo che gira nelle nostre menti, potenziarlo, avere capacità di decisionale, di leadership, di decision making, avere la conoscenza, la visione del mercato. Tutto questo è mindset, è sicuramente imprescindibile. Però il mindset è come uno strumento per creare una fiamma, un accendino, la carbonella che ci permette di accendere il fuoco nel camino. Il mindset è la prima forza, diciamo, che ci permette di alimentare una fiamma, di darle vita. È ciò che ci dà entusiasmo, è ciò che crea forza trasformativa. Però il mindset da solo non basta, perché se noi accendiamo un fuoco, quel fuoco va continuato. Bisogna continuare ad alimentarlo, a renderlo potente, e l'unico modo per rendere potente e alimentare un fuoco è tramite il raggiungimento di risultati. Noi possiamo cambiare il nostro mindset, leggere cose che ci motivano, diventare bravi nel decision making, nell'avere visione, ma la nostra autostima professionale, nonché ciò che poi alimenta quello che è il fuoco e ci permette di perseguire, no, la nostra visione e continuare ad alimentarla, deriva sicuramente prima di tutto, anche oltre che dal mindset, dalla nostra capacità di ottenere dei feedback positivi. Quando io intraprendo un'azione, ottengo un risultato, allora quel risultato va ad alimentare la mia autostima. Più cresco, più divento sicuro di quello che sto facendo e più diminuisce l'incertezza. Questa singola cosa è ciò che ci permette di passare dallo step 1 allo step 2, dallo step 2 allo step 3, dallo step 3 allo step 4. Quindi capite bene che il mindset è lo step 1, ciò che ci permette di mettere il primo passo, e quando iniziamo siamo già a metà dell'opera, e su questo siamo d'accordo. Ma se poi quel fuoco non lo alimentiamo con l'azione, col fare, col raggiungere obiettivi, quel fuoco si spegne. Ed è ciò che capita a tutti noi quando cerchiamo di intraprendere una nuova abitudine e all'inizio siamo carichi, siamo entusiasti e ci sentiamo già il tipo di persona che ha quell'abitudine, ci sentiamo già più forti, ci sentiamo già più realizzati, e dopo 2 settimane però smettiamo di vedere risultati, magari perché non ci mettiamo abbastanza impegno, perché magari la nostra attenzione viene deragliata, smettiamo di essere lì con la mente e non facendo non otteniamo, e non ottenendo perdiamo fiducia in noi stessi e torniamo allo stesso stato iniziale. Quindi l'inerzia del movimento, del cambiamento, la si tiene attiva se solamente continuando a bruciare quella fiamma della passione. Ma la passione da sola non basta, serve l'azione. Poi, vediamo un altro po' di domande. Dario, complimenti per il tuo ultimo blog post, probabilmente solo tra qualche mese si capirà veramente il vero valore di quello che hai scritto. Per il momento è stato stampato insieme a 464 il mercato di futuro, un nemico è dentro di te. Grazie di cuore, Domenico. Letto, letto. Domanda 2, gli anziani aumenteranno, secondo te solo la tecnologia fisica può essere d'aiuto a loro oppure si può pensare a un servizio online che ha come loro target di riferimento? Ma guarda, un servizio online sicuramente già esiste e si chiama contenuto, cioè ci sono contenuti per anziani fatti da anziani, sono pochi, a me viene in mente il progetto Nonnas, di cui abbiamo parlato con Ilaria all'interno di Marketers, abbiamo parlato del progetto di Nonna Alicia, un'altra nostra studente insieme a suo nipote Elo. Queste prime personalità anziane, influencer anziani, in qualche modo sono portatori di cambiamento per gli anziani che leggono. Il libro di Nonna Alicia l'ha letto mia nonna e sicuramente leggere le parole di un'anziana che sta ritrovando una seconda gioventù grazie alla digitalizzazione, alla scoperta di nuovi input, di nuova conoscenza, eccetera, è qualcosa che può sicuramente aiutare il prossimo. Non escludo che in un futuro ci saranno piattaforme di e-learning o di studio o di contaminazione contenutistica, pensate ad hoc per anziani, o anche community, perché no? Cioè perché dobbiamo, nel momento in cui anche i nostri anziani o noi quando diventeremo anziani saremo digitalizzati, avremo la possibilità di in qualche modo andare a eludere, a limitare quella solitudine che provano molto spesso gli anziani perché sono rilegati nella propria dimensione e nella propria casa, nelle proprie mura casalinghe. Il digital può essere uno strumento straordinario per superare questo limite. Vediamo. Dario, che cosa consigli e ti senti di dare a chi si occupa di promuovere online aziende che producono o vendono CBD o cannabis light? Fai conto che non è possibile fare sponsorizzate. Sicuramente un canale YouTube, sicuramente contenuti organici, sicuramente lavorare tanto di SEO e soprattutto tanto content marketing e aiutare le persone a informarsi su questi argomenti di cui io non sono molto informato, quindi non riesco ad aiutarti fino alla fine. Dario, buongiorno, è un piacere vederti, ti rubo una curiosità, Matteo dice. Poi però non vedo la domanda. Poi vediamo. Ciao Dario, una domanda: quali sono i primi passi che imposteresti per gestire la comunicazione ed il marketing online di un'azienda totalmente offline? Esempio, un'officina. Allora, non mi ricordo il suo nome. Forse si chiamava Manuele Motorsport, Emma Motorsport. Se vai su YouTube cerchi Emma Motorsport, mi sa, trovi il canale di questo appassionato, un'officina meccanica, appassionato di auto, appassionato del proprio lavoro. Il suo Ikigai è ben definito ed è cresciuto tantissimo, non mi ricordo quanti iscritti ora, ma sicuramente decine di migliaia ce l'aveva, forse ha superato addirittura 100.000 iscritti. E sicuramente questo è un modo per divertirti, per costruire una community di persone appassionate, per promuovere la tua officina offline, ma poi anche per attrarre nuovo pubblico verso quelle che sono le tue competenze e poi in un futuro diventare anche un influencer di quel mercato, guadagnare tramite collaborazioni con case automobilistiche o semplicemente recensendo parti di motori per produttori che producono quelle parti. Ora non sono un esperto di motori, ve l'ho raccontato tante volte, io il calcio e i motori siamo mondi a parte. Però sicuramente questa può essere un'ottima strada. Io penso che ciò che insegniamo in Marketer sia multidisciplinare e sia applicabile alla maggior parte dei contesti di mercato. Non c'è veramente una differenza tra un mercato e l'altro. Ci sono delle particolarità, possono cambiare le regole, ma non cambiano i principi. Tiziana è con noi, grande Tiziana. Ciao Dario, ciao ragazzi. È felice, eccolo. Dario, buongiorno, è un piacere vederti, dice Matteo. Ti rubo una curiosità. Quando mediti, lo fai in silenzio con un po' di musica o ti fai sempre guidare da Danny? Un abbraccio. Allora, no, in realtà no, non mi guida Danny, ogni tanto faccio le sue meditazioni sue meditazioni guidate, però ho iniziato a meditare prima di conoscere Danny. Non uso la musica, non uso più neanche le meditazioni guidate per lo più, ma semplicemente mi concentro sul respiro e seguo una tipologia di meditazione che può essere molto simile a quella Vipassana. Se volete leggere un bel libro, me l'ha consigliato Andrea Giulio Dori di Efficacemente, La mente illuminata, ve lo consiglio, molto bello, spiega molto bene la meditazione secondo quello che è anche il mio punto di vista. Poi, ciao Dario, come inizieresti da zero a creare una community? Documentando. Una community si forma attraverso il bisogno collettivo di raggiungere una trasformazione. Colui che più di tutti riesce a costruire una community è colui che più di tutti riesce a documentare la propria trasformazione. Siamo attratti dall'ispirazione del prossimo perché ricerchiamo nella storia del prossimo delle competenze, delle conoscenze, degli spunti che in qualche modo rappresentino anche la trasformazione che noi vogliamo intraprendere. E questa cosa è sicuramente importante. Quindi che dire? Io penso che per creare una community bisogna prima di tutto trovare uno strumento, che sia un gruppo Facebook, che sia un profilo Instagram, che sia un canale YouTube. Lo sapete, io prediligo sicuramente YouTube, un blog uniti a un gruppo Facebook o a un qualsiasi altro strumento per costruire community. Ora anche in Italia stanno arrivando altri strumenti, come ad esempio Discord. La piattaforma conta, ma ciò che conta più di qualsiasi altra cosa è il modo in cui comunichi, la missione che ti dai, la trasformazione che stai raccontando e quanto quella trasformazione viene condivisa, grazie per i cuori ragazzi, viene condivisa con le altre persone che condividono quella stessa trasformazione o quel bisogno di trasformare se stessi. Quindi, per fare un esempio classico, se ad esempio sono un appassionato d'arte, io potrei costruire una community sull'arte, ma questo non è funzionale. Se domani faccio una community sull'arte e scrivo questa è una community online dedicata agli appassionati d'arte, non c'è un valore trasformativo, non c'è niente in quella community. Invece questa community è per i flowers, ossia coloro che ricercano nell'arte la capacità di scendere nel flusso creativo, di sentirsi se stessi, di dare un senso alla propria vita tramite la ricerca di se stessi nell'arte, ok? Questo è un posizionamento, questo può essere un'idea, ce ne sono tanti. Invece ci potrebbe essere la community per chi vuole imparare a fare arte, cioè voi volete lavorare nel mondo dell'arte, io sto imparando e vi insegno la mia strada, documento il mio percorso, o io sono già arrivato e vi racconto come ho fatto. Allora, nel primo posizionamento avevamo una tipologia di posizionamento più rivolto a un'idea di arte, a un utilizzare l'arte come strumento creativo, come una sorta di meditazione. Nel secondo caso invece abbiamo una community per persone che vogliono formarsi nel mondo dell'arte. O ancora potremmo fare una community per coloro che vogliono diventare critici, esperti d'arte. Dobbiamo essere quanto più chiari possibili. Anzi, se leggete l'articolo che ho scritto, il mio ultimo articolo su dariomignali.net, ve ne renderete sempre più conto. Più passa il tempo, più è importante essere quanto più verticali, quanto più posizionati in maniera dettagliata, chiara e precisa per un pubblico preciso. Anam dice, grazie, tutto bene te, pronta ad andare a correre e cercavo una playlist, ma mi farete compagnia voi. Grande, allora buona corsa. Lorenzo dice, pienamente d'accordo, per esperienza personale è importantissimo porsi micro obiettivi da raggiungere così da motivarci a agire costantemente. Fulvio dice, ciao, grande Fulvio. Vediamo se ci sono altre domande. Bellissimi gli ultimi articoli del blog, sia quello sulla solitudine che quello sul marketing. Vi ringrazio ragazzi, sapete, io sono super entusiasta di essere tornato a scrivere, perché per me scrivere è una cosa che... è ciò che mi piace. Cioè, mi sono allontanato dalla scrittura per fare marketers, perché comunque costruire un'azienda non si basa solamente sulla propria passione. E ora sto tornando alle mie origini, perché è ciò che mi fa star bene. E sono molto contento. Felice dice, in Marketers abbiamo questa community privata, al momento è riservata agli studenti di Business Genetics e a pochi altri che provengono dalla Marketers House. Ogni mese facciamo delle analisi di mercato, facciamo dei deep dive, facciamo delle ricerche, spieghiamo in quale è la direzione che stanno prendendo alcuni mercati, e Felice, che è il nostro Head of Content, insieme ad altre ragazze che lavorano con noi, ha sviluppato proprio uno di questi insight, che è sul mondo delle age tech. Le age tech è proprio il mercato dedicato allo sviluppo di tecnologie e servizi per il mondo degli anziani, per il miglioramento del loro stato di benessere psicofisico. Allora, vediamo altre domande. Silvia, sei un mito, grande Silvia. Poi, sì, Emma Motorsport è un mio amico, è un mito, dice Greta, grande Greta. Perdonami, la domanda era quando mediti, lo fai in silenzio con un po'... Ah, ok, questo ho già risposto. Vediamo. Vado un po' giù, vediamo se ci sono altre domande. Ciao Dario, il viaggio o il posto che ti ha cambiato la vita e che consiglieresti? Tutti. Non c'è un viaggio più bello dell'altro, ogni viaggio ti lascia qualcosa. Ogni viaggio ha qualcosa, qualche particolarità. Sicuramente, se devo dire, quello che più di tutti ha dato il via alla mia vita è stato un viaggio in Birmania. Ero piccolissimo, non so quanti anni avrò avuto. Boh, 10, non lo so. E questo viaggio in Birmania ero via con i miei genitori. E quando viaggiavo con i miei genitori, soprattutto in quei luoghi, non potevo conoscere altri ragazzi giovani perché è difficile trovare altri ragazzini in Birmania. E quindi una cosa che nella mia vita ho sempre fatto, poi quando mi ritrovavo in viaggio, era ascoltare le persone più adulte di me, magari le persone che conoscevano in viaggio i miei genitori. Nel limite del possibile provavo anche a scambiare qualche chiacchiere. E mi ricordo che in Birmania abbiamo conosciuto questo ragazzo che era giapponese e aveva aperto un blog. E all'epoca, ragazzi, nessuno sapeva cos'era un blog. E mi aveva dato questo URL da digitare nel browser e veramente all'epoca, sto parlando di un'epoca in cui, cioè, non è che bastava avere Apache, il database, MySQL, li installavi sul server. Era veramente un cazzo per il culo, se posso dirlo, aprire un blog. E cavolo, quando vidi il suo blog mi appassionai, dicevo, cavolo, che figata, cioè questa cosa è come poter scrivere un libro. A me già all'epoca comunque piaceva scrivere un libro a piccole dosi ogni giorno e avere un pubblico che te lo commenta, era una roba da fuori di testa. E quando l'ho sentito, e poi mia madre mi diede un articolo di Donna Moderna un anno dopo che parlava dei primi blog americani, beh, quella cosa lì ovviamente mi ha portato dove sono oggi. Ci sono tanti momenti di svolta all'interno della propria vita. Riccardo dice, ho una pagina da 79.000 follower su TikTok che parla di psicologia. Mi piacerebbe creare più relazione con i ragazzi, come ti comporteresti? Ma sicuramente tante live, sicuramente magari valuterei la possibilità di aprire una tua piattaforma un po' più, che abbia un'attenzione un po' più alta, che vada un po' più in profondità. Potrebbe essere un podcast, un blog, un canale YouTube, perché lì è più facile veramente costruire relazioni con il proprio pubblico. La mente illuminata subito nel reading tool, dice Riccardo, grande Riccardo. Quanta consapevolezza, dice Giulia, grazie, ti ringrazio. Poi, grande campione, dice Alex, grazie Alex, ti ringrazio. Parte verso un canale di content consumption, Felice risponde al ragazzo che chiedeva della pagina di TikTok, ed è assolutamente corretto. Ciao Dario, oggi live a sorpresa. Sì, no, come dicevo prima, sono le 11:34, devo tenere d'occhio l'ora. Oggi sono qua a Milano, io ho preso il volo ieri dalla Sardegna. Tra l'altro, pieno il volo, cioè non l'avrei mai detto, il volo era, boh, ci saranno state 90-95 persone. E che trauma, che non venivo a Milano da mesi, mesi, mesi. Lo sapete, non sono un amante della vita milanese, soprattutto quando ci vieni a novembre, dicembre, che fuori dalla finestra c'è grigio, pioggia, brutto. E io arrivavo dalla Sardegna, anche in Sardegna questi giorni il tempo era bruttissimo, però comunque c'erano 12-13 gradi, addirittura 20 se c'era il sole. Invece, insomma, un po' traumatico. Sono qua per registrare un episodio di una serie televisiva di business con Vanity Fair. Ilaria dice: ascoltarti sembra un piacere, grazie Ilaria. E i biggers impallano la diretta. Grazie Marco, sono veramente orgoglioso del gruppo di studenti che si è formato in Business Genetics dopo il lancio e di come sta andando la community privata. È veramente veramente bello vedere questa sinergia anche tra gli stessi studenti. Ciao Dario, come stai? Salutami Paolo Bacchi quando lo vedi. Un abbraccio, seguo la live. Grazie mille, ti saluterà Paolo. Dario is back, era ora, amo il blog. Grazie Greta, sono super super onorato di queste parole e mi scende anche una lacrima. Allora, vediamo un po'. Allora, qua, ecco, si apre tra l'altro un argomento, se vogliamo continuare a parlare di meditazione. Ciao Dario, conosci Joe Dispenza? Le sue meditazioni sono incredibili, consigliatissime. Allora, questa cosa del considerare le meditazioni guidate, meditazioni, in realtà va contro il mio sistema di credenza. Io, ognuno è libero di pensare quello che vuole nella vita, anche perché dico sempre la verità è molto soggettiva, però secondo l'insegnamento buddista originario, la meditazione è praticamente, come potremmo descriverla? La capacità di lasciare spazio, di in qualche modo eludere l'ego, di in qualche modo riuscire, dico una cosa che può sembrare bruttissima, ma in realtà non è brutta poi quando uno la sperimenta, ma annullare se stesso. Io penso che la meditazione guidata intanto rientra nel mondo delle visualizzazioni, non è meditazione, è visualizzazione, è un percorso verso la meditazione. La meditazione è lo stato che raggiungiamo anche grazie al recitare dei mantra, anche grazie alle meditazioni guidate, però quello stato di benessere che ti dà la meditazione guidata o la visualizzazione o recitare un mantra non è per forza meditazione. La meditazione è quando in qualche modo raggiungi un punto in cui non c'è più nulla, non c'è ascolto concentrato sulle parole di qualcuno, non devi per forza svolgere un esercizio, immaginare qualcosa. È uno stadio ultimo. Vi ho consigliato quel libro, La mente illuminata, proprio perché è un libro che può attrarre sia colui che è alla ricerca della spiritualità, sia colui che è pragmatico e ricerca lo studio scientifico, la neuroscienza che ci sta dietro la meditazione. E anche in quel caso in cui c'è la scienza di mezzo, si arriva perfettamente a capire la differenza tra meditazione, diciamo, visualizzata, le visualizzazioni, l'immaginazione, il recitare dei mantra e la vera e pura meditazione, no? Anche il Vipassana è uno strumento per arrivare alla meditazione, cioè io mi concentro sul respiro, ma fin tanto che mi concentro sul respiro ancora non sono realmente in meditazione. Ora, io non ho la presunzione, ragionando in questi termini dovrei anche ammettere che probabilmente io stesso non ho mai meditato, cioè la meditazione è il punto ultimo, lo stadio finale di arrivo, ok? Poi sicuramente nei luoghi comuni, nel modo che abbiamo di comunicare, la meditazione è tutto, è lo stato di flow, la meditazione è la meditazione in movimento, quando vado a fare una passeggiata, quando sono in mezzo alla natura, l'altro giorno leggevo un articolo su Nautilus bellissimo, che proprio hanno fatto delle ricerche a livello neuroscientifico, hanno scoperto proprio che la vicinanza alla natura diminuisce il nostro dialogo interiore, ci rende più sereni, e anche quello, allora, se vogliamo, è una forma di meditazione, è ciò che ci porta verso lo stadio meditativo. Poi i marketers, accettate proposte di persone che hanno idee di business legate al marketing e alla comunicazione. Allora Yuri, guarda, noi per lo più con Marketers Accelerator accettiamo proposte e progetti che sono già strutturati, cioè persone che hanno un alto potenziale, l'hanno già dimostrato, che hanno già fatto una sorta di MVP, che hanno mostrato che c'è un pubblico potenziale, che si sviluppa, diciamo, attenzione, che c'è interesse. Invece con Shift, che è la nostra altra agenzia, molto più classica, lavoriamo sullo sviluppo partendo anche spesso da zero, però lì non è noi affianchiamo qualcuno, ma è noi lavoriamo al servizio di qualcuno, e ovviamente la cosa ha anche un costo. Poi, però sì, lo facciamo ovviamente. Andiamo avanti. Dario, complimenti davvero, perché Business Genetics è un'opera magna degna di un sommo marketer. Grazie mille Totti, sono felice che alla fine, dopo la tua chiamata con Mattia, hai deciso di acquistare, e sono anche contento che al momento sei soddisfatto, e spero che sarai ancora più soddisfatto man mano che andremo avanti nel percorso di formazione. Una domanda, finalmente una domanda sulla scrittura, ragazzi. Dice, una domanda, visto che sei tornato a scrivere, quando scrivi parti già da una scaletta definita o è un flusso di pensieri che butti giù o poi aggiusti dopo? Allora, io penso che qua non ci sia una regola aurea, scusate se guardo l'ora ogni tanto, ma devo stare attento. Penso che non ci sia una regola aurea e penso che in qualche modo dipenda da noi stessi. Sicuramente all'inizio, perché inizia, è più facile avere una scaletta e poi riempire i buchi. Quanti più capitoli, moduli, sottoparagrafi, paragrafi, eccetera, vai a scrivere prima dell'articolo, quindi hai già i titoli, quanto più ti basta semplicemente completare gli spazi bianchi. Io penso che però le cose più potenti, le argomentazioni, i contenuti più forti siano proprio quelli che seguono un flusso di pensiero, ma lì ci si arriva, secondo me, con l'esperienza molto spesso, soprattutto se si parla di video. Però anche con la scrittura, invece con la scrittura puoi già puoi farlo, perché poi puoi mettere a posto, puoi fare una bozza, puoi sistemare, puoi rielaborare. Nel video magari è più frustrante, perché vorresti sempre che fosse buona la prima, e poi ti ritrovi a dover editare un casino allucinante di e poi ti blocchi, eccetera. Io seguo il flusso di pensiero, cioè quando io inizio a scrivere non scrivo neanche il titolo del post, cioè non ho, quando ad esempio ho scritto quel post, l'ultimo post di cui stavamo parlando poco fa sul mio blog, non avevo neanche scritto il titolo, tutto è partito dal fatto che stavo parlando una delle solite conversazioni con un imprenditore che mi ha detto: io ho provato ad andare online, ho provato il marketing, ho provato a fare video, però non funziona, non è andata bene, nel nostro caso il marketing non funziona, quindi mi sono immaginato di dover spiegare a una persona perché una certa tipologia di marketing non funziona, perché non basta semplicemente fare contenuto oggigiorno e non basterà ancor più un domani e sarà sempre peggio. Però infatti non è il marketing il problema è l'identità, il problema è saper comunicare, il problema è essere attrattivi, e lo sarà sempre di più. E quindi vuole essere un articolo che parla a coloro che stanno pensando se buttarsi o meno, che stanno procrastinando. Quindi secondo me, se devo dire da cosa parto, parto dall'interlocutore e il problema dell'interlocutore. Quello sì. E poi anche da quello di cui ho voglia di cui scrivere, no? Cioè, questo è un aspetto molto importante. Vediamo. Letizia, ciao Dario, avevo chiesto questa cosa già qualche diretta fa. Ma magari riesce a darmi qualche dritta in più. Quando metti su un format nuovo e inizi a fare dei test in modalità MVP, quale porzione di prodotto si ritrova alla mercé dei potenziali competitor quella porzione di prodotto che si ritrova alla mercé dei potenziali competitor che magari avendo già aziende avviate e più potere d'acquisto possono iniziare a copiare porzioni di format, e già una mezza cosa sta succedendo. Qual è il tuo consiglio per chi cerca di testare un format senza rischio di plagio? Non c'è un modo di tutelarsi, e penso che l'idea, anche se è plagiata, non conta contro la qualità dell'esecuzione. Quando tu inizi a fare qualcosa di nuovo, devi basare il tuo successo sul fatto che sei concentrato esclusivamente su quella cosa. Quando tu riversi tutto il tuo focus su una singola cosa, un'altra azienda o un'altra entità ha una difficoltà incredibile a poter copiare il tuo format nella stessa misura e con la stessa qualità e con la stessa genuinità. È una cosa che si vede sempre nel mercato, no? Cioè, anche guarda solo Reels e TikTok. TikTok è focalizzata lì, sta facendo quello, ogni giorno migliora il miglioramento di quello. Instagram fa tante cose e ha una difficoltà immane a starci dietro. Come la stessa cosa può succedere in mille ambiti. Ovvio, si può essere sfortunati, ovvio, ci si può ritrovare come Snapchat ad avere una singola caratteristica che determina il funzionamento e l'unicità della piattaforma, e se ti copiano quella sei fottuto. Però purtroppo non ci sono infinite strade. Io non credo negli NDA, non credo nei contratti, non credo in tante cose, ma credo veramente nella mera esecuzione, nel focus e nel sapersi ricercare i propri fattori critici di successo, i propri fattori differenzianti, a tal punto da essere difficilmente replicabile. Questo sì. E poi comunque, ovviamente, scusate ragazzi, non sono sempre capace di rispondere a tutte le domande in maniera estremamente approfondita durante le dirette, perché ovviamente sono pochi minuti, con pochi spunti, con pochi dettagli, no? Tiziana dice: Dario, anch'io sto tornando alle origini e sono finalmente felice, il mio nuovo progetto parte proprio da lì. E adesso farò schifo a raccontarla, probabilmente non ce la farò neanche, ma non mi ricordo dove, forse da Luca Mazzughelli, ho letto una bellissima storiella di questo topo che è infelice di essere un topo perché ogni giorno viene rincorso da un gatto e dice: allora va da Dio, e gli dice: Dio, voglio essere un gatto. Allora diventa un gatto, però anche quando è un gatto c'è il cane che lo rincorre tutti i giorni, e allora va da Dio e gli dice: Dio, io sono stanco di vivere questa vita, voglio essere un cane. E insomma, qualunque animale si trasformi, poi scopre che c'è sempre qualcosa che non lo soddisfa, e a un certo punto alla fine si ritrova ad essere, non lo so, forse un elefante. Fatto sta che torna a Dio e dice: Dio, dopo tutto questo ho capito una cosa, io sono felice quando sono un topo e sono con i miei simili e faccio ciò che fa un topo. E questa storiella mi mette sempre i brividi, perché è un po' racconto della mia storia, un po' racconto secondo me di tutti quanti. Quanto più ci allontaniamo dalla nostra bussola interiore, quanto più andiamo alla ricerca di un progresso che però ci allontana dai nostri valori, quanto più poi alla fine ci accorgiamo che la vera felicità arriva dallo stare con le persone a cui vogliamo bene, nel fare le cose che ci sono sempre piaciute, nell'appassionarci a cose che ci hanno sempre riguardato in un modo o nell'altro, ma perché forse il concetto della felicità è molto radicato in noi ed è molto ancorato a cose che abbiamo scoperto fin da ragazzini. Cioè, ad esempio, io da ragazzino giocavo tutti i giorni ai Lego, e i Lego erano la cosa che più mi piaceva in assoluto. E quando ho iniziato a viaggiare, un po' perché mio padre mi obbligava e piangevo tutti i giorni, dovevo scrivere questo diario di bordo in viaggio, tremendo. E ogni giorno dovevo scrivere quello che succedeva, era un esercizio che mi faceva fare mio padre per imparare bene la lingua italiana, non lo so. Però poi ad oggi, se devo pensare alle cose che mi piacciono, è costruire, come costruivo con i Lego, scrivere, come scrivevo nel mio diario di bordo. E ogni volta che vado in ambienti, faccio cose che non mi riguardano, non mi interessano, mi sento una distanza tra il mio vero io e la mia vera identità e ciò che invece cerco di raggiungere. Se vi devo raccontare una cosa che è abbastanza forte, potrebbe impressionare il prossimo, io ogni volta che vado a Milano e mi ritrovo a queste cene di gala perché mi invitano, dove è pieno di persone che sento che sono arriviste, che sono arrampicatori sociali, che sono lì per acquisire contatti. Io stesso parlo del potere del network, ma per me non è così arrivista, così con una finalità così forte. Quando mi ritrovo a queste cene di gala in cui tutti sono così formali, tutti così impacchettati nei loro vestiti, attenti nei loro modi, è così distante dalla mia figura, dalla mia personalità, e mi sento così limitato, così imbrigliato, che per quanto forse quell'ecosistema sarebbe quanto di più propedeutico alla mia veloce crescita, è quanto più in realtà ciò di cui cerco di allontanarmi il più possibile. E ho fatto tante cazzate a livello imprenditoriale nella mia vita, ho rifiutato finanziamenti perché non volevo assolutamente ritrovarmi col fiato sul collo, un investitore col fiato sul collo, non volevo dipendere da qualcun altro, avevo paura di non poter viaggiare, di non poter scegliere cosa fare nella mia quotidianità. E tutte queste scelte straforti o comunque stupide a livello imprenditoriale, perché quando c'hai centinaia di migliaia di euro in gioco, un ufficio a Milano, tante altre cose, il contatto particolare con un grande imprenditore, e dici di no, sai che stai facendo una scelta sbagliata su base razionale, economica. Però in realtà poi, ragazzi, come dico sempre, ciò che mi ha sempre aiutato a rimanere estremamente diretto verso la mia bussola valoriale, a farmi sentire bene, a farmi sentire soddisfatto, a farmi sentire anche un ribelle, come diciamo in Marketers, perché alla fine oggigiorno non ho un curriculum, dentro il mio armadio non c'ho nessun vestito di Armani, ho dovuto comprare una cravatta per andare al matrimonio di Emanuele Amodeo, il mio socio. E quindi tutte queste cose mi fanno sentire in pace con me stesso, farcela, sebbene tutto, farcela seguendo quello che vogliamo essere e quello che ci fa star bene. Questa è una cosa che secondo me è molto importante. Vediamo. Intanto sto guardando un sacco di domande. Che bella storia, Dario, viaggiare unico, che libro... Allora, scusate, avete scritto veramente tanti commenti, torno un attimo indietro, cioè vado giù così, riparto un attimo dai commenti che sono un po' più correlati a quello che stiamo dicendo. Silvia dice, bravo Dario, coltivare le relazioni con le persone che ci stanno a cuore è la chiave di partenza per una vita felice. Illuminante, dice Ilenia. Greta, manda dei cuori, grazie mille. Io sono all'inizio, sto pensando a stabilire un calendario editoriale o di seguire consigli di seguire i modelli che si trovano, il clima, dove mangiare, o seguire il cuore e scrivere subito dalle mie esperienze. Io seguo sempre il cuore, non ho mai avuto un calendario editoriale, non ho mai avuto una grande costanza e di nuovo torniamo allo stesso argomento di prima, non ho mai seguito le regole, ma sebbene tutto ho seguito i principi, e i principi sono secondo me quello che più di qualsiasi altra cosa ti porta in successo. Dario, come mettersi in contatto con Shift? Toti, guarda, Shift è una realtà del gruppo Marketers Accelerator al momento, non è un'azienda a parte, quindi basta che compili il form di contatto nella pagina di Marketers per lavorare con noi. Poi, se no, guarda, vai su Facebook, cerchi Andrea Di Foggia, che è il futuro CEO ed è il direttore della divisione Shift, e penso che basta che scrivi a lui in prima persona. Digli che sei uno studente di Business Genetics. Grazie infinito Dario per avermi risposto, sei sempre una grande ispirazione, grande Letizia, e grazie di cuore. Poi Ciao Dario, dice Cristina, in riferimento alle lezioni di Business Genetics, la ciclicità dell'esistenza, mi sono trovata in accordo su tutto e avevo già sentito questi argomenti e tecniche da due youtuber, una messicana e una irlandese, che parlano della loro legge di attrazione. Poi però mi hai confermato che in Italia l'argomento legge di attrazione viene accolto come penso una cosa, me la ritrovo fuori dalla porta, mangia, mentre all'estero viene trattata più come una scienza, proprio studiando il funzionamento del cervello, del RAS, eccetera. Come mai secondo te c'è questa visione cazzara in Italia? Ma guarda, Cristina, io penso che comunque la visione di questo tipo sia derivante soprattutto dal libro e dal documentario, in special modo dal documentario, perché il libro poi non l'ho neanche letto, forse l'ho letto 10.000 anni fa. E comunque il documentario è un po' così, un po' shanti-shanti, come direi quando parlo con Danny di alcuni insegnanti di yoga, un po' troppo spirituale. E diciamo che ognuno ci può vedere quel che vuole e sicuramente le persone intelligenti ci vedono la forza di volontà, ci vedono il RAS, il Reticular Activation System, ci vedono anche una giustificazione psicologica e scientifica. Però poi tante altre persone rimangono attratte da queste argomentazioni un po' leggere della scienza dell'attrazione, dove sembra che basta volere qualcosa, pensarlo, immaginarlo, pensarci tutti i giorni e allora questa cosa si manifesterà nella nostra vita e rimbalzerà nell'universo e qualche forza astrale ci permetterà che la nostra volontà si manifesti sotto forma di realtà. Questa cosa per me è una cosa verso cui non credo e tra l'altro penso che sia anche una credenza limitante, perché nel momento in cui iniziamo a credere che basta il mindset, basta pensare, basta volere, basta immaginare, molto spesso quella cosa diventa un ottimo pretesto per non fare niente, per essere poco propensi all'azione. Invece preferisco un tipo di mindset in cui ci si prende le proprie responsabilità, in cui si pensa bene, se voglio aver successo devo farmi in quattro, devo capire e devo studiare come un pazzo, devo mettermi in contatto con le persone che possano in qualche modo condividere con me questa crescita, devo fare prima di tutto, studiando acquisiamo degli strumenti ma non li facciamo propri finché non li applichiamo, finché non passiamo dallo studio alla pratica, dall'immaginazione alla progettazione e quindi poi al fare, scusate, sto leggendo andate i vostri commenti. Simone, per questi principi un gran libro è 4 ore alla settimana di Timothy Ferris, io sto leggendo ora ed è veramente una bomba. Pensate che è stato uno dei primi libri che ho letto 10.000 anni fa. Poi poi Francesca dice, ieri stavo ascoltando un webinar di Luca Mazzucchelli in cui ha parlato anche di felicità, ma di trovare senso a quel che facciamo, pensiamo e progettiamo, ed è in quel senso che possiamo trovare la felicità. Grazie per il tuo percorso, bellissimo discorso, dice Greta. Sei troppo in gamba, è una persona pulita, questa cosa vale più di ogni altra cosa, grazie di cuore Rosanna. Poi la relazione diretta è il tuo primo capitale umano da mettere in saccoccia. Il famoso farsi il K-Lo. Poi c'è mia madre che mi ricorda che sono le ore 11:52, grazie mamma. Mindset non è chiudo gli occhi e immagino di ottenere, mindset è proprio apro gli occhi e inizio a fare. Esatto, secondo me il mindset è la spinta propulsiva al voler fare e poi però è il fare è ciò che diventa il catalizzatore dei risultati che otteniamo. Ragazzi, io penso che questa diretta è durata, così, è stata improvvisata e sono già le 11:53, alle 11 sono andato circa in live, è stato un piacere essere qua con voi questa mattina, è sempre bello fare queste dirette assieme, abbiamo detto un sacco di cose che secondo me sono sempre importanti, i vostri contributi sono sempre di alto livello, io vi ringrazio, grazie per tutti i cuori. E grazie per i like, se la diretta vi è piaciuta, quando lasciate la diretta lasciate un like al post e vi ringrazio davvero di cuore. Vi ringrazio tutti coloro che stanno seguendo Business Genetics, coloro che partecipano nella nostra community. Se non siete iscritti tra l'altro al gruppo Marketers su Facebook, cercatelo, si chiama We Are Marketers. E ci vediamo nella prossima diretta. Intanto vi ringrazio, ciao Dario, ciao Giovanni. Grazie a tutti ragazzi e ci vediamo nella prossima live.